i podcast di radiobue.it.
Buongiorno a tutti, grazie al magnifico rettore, grazie al professor Carlo Fumian di avermi invitato, come succede abbastanza di frequente ormai. E colgo fuori dalle righe dell'intervento che devo fare proprio un suggerimento del magnifico rettore, perché devo dire che sono un fautore assoluto del fatto che bisogna cambiare le modalità con cui si affronta questa legge del luglio del 2000 sulla istituzione della giornata della memoria, e bisogna smettere di continuare a fare manifestazioni stereotipate e solo di figuranti, per cercare di andare un po' più a fondo delle cose. E collego anche questo mio intervento perché ieri io ho parlato in consiglio comunale, devo dire abbastanza soddisfacente perché c'era tutta la sala piena, e quindi ho parlato al potere politico. Oggi sono qui e sto parlando, scusate, il consiglio regionale, grazie. E oggi stiamo parlando, diciamo, alla parte scientifica, e domani parlerò in una scuola di Padova per la parte comunale. E credo che appunto effettivamente è così e sia l'unica strada con cui possiamo continuare a parlare. Dicevo, sono più di 15 anni dalla promulgazione della legge, che era 20 luglio 2000, e che istituiva la giornata della memoria, ma soprattutto ci sono tre generazioni almeno che ci distanziano dai fatti ricordati nella legge. E, come dicevo, non possiamo ripetere fotocopie di manifestazioni che sono ormai datate. Dobbiamo invece usare le finalità della legge per continuare a produrre conoscenza e ricerca sull'argomento vasto e sulle ragioni storiche, sociologiche, civili, politiche, comportamentali, relative insomma a tutti quei fattori che coinvolgono l'umanità intera e la nostra presenza in questo mondo come esseri umani pensanti e partecipi. Ci sono due parole che nella lezione odierna richiamano abbastanza l'attenzione, sono pogrom e antisemitismo. Il primo è un termine di origine russa della fine del XIX secolo e si riferisce a massacri preorganizzati ed in genere avvallati dalle autorità nei confronti delle comunità ebraiche locali. Ma il termine è stato ampiamente utilizzato nella letteratura per denominare i massacri di molteplici individui di religione ebraica, sin dagli anni più oscuri del Medioevo, e che portarono alla devastazione completa di comunità, di intere comunità ebraiche di molti paesi dell'Europa. Per darvi un dato di riferimento, la popolazione ebraica europea complessiva all'inizio del 1300 era valutata in 450.000 persone ed era pari all'1% dei 44 milioni di abitanti stimati. Quindi non rappresentavano certo né allora né in tempi più recenti né mai un pericolo per gli altri popoli. La pervicace contrarietà degli ecclesiasti si fondava a quel tempo sull'accusa di deicidio e sulla sistematica richiesta ai detentori del potere politico che gli ebrei non potessero avere alcun posto nella società santificata cristiana. Di conseguenza, se già nella prima crociata, cioè nel 1096, le comunità ebraiche tedesche erano state attaccate e decimate, è del 1298 a Ratisbona e negli anni immediatamente successivi in molte città del nord della Germania e nel 1320 nel sud della Francia, che si sviluppano i fenomeni di strage con roghi di massa degli ebrei locali, spesso rinchiusi nella loro sinagoga, come per esempio a Norimberga, o nelle loro case. Ma vi è un fatto che irrompe improvvisamente ed è la peste nera. Improvvisamente fornisce un'utile nuova accusa alle posizioni degli avversari degli ebrei, violenta, devastante, densamente mortifera e nell'assoluta incapacità di poterla combattere, la morte nera da un lato viene letta come castigo divino, ma dall'altro mette l'autorità nella necessità di dare al popolo una spiegazione pratica, quindi di trovare un capro espiatorio. E l'ebreo, all'accusa di omicidio rituale legata al deicidio, si trova a sommare l'accusa di avvelenamento dei pozzi, dando sfogo a quei nuovi massacri che dal 1348 a Tolone proseguono a Barcellona, in Catalogna, in Provenza, Narbonne, Carcassonne, Avignone, nel Delfinato, nella Savoia, ma anche dalle nostre parti a Venezia, in Calabria e in Puglia. In Puglia vi erano 110 comunità ebraiche. E soprattutto però nel nord Europa, Francoforte, Mainz, Colonia, Bruxelles, Paesi Bassi, Strasburgo, Worms, dove, come dicevo, furono praticamente azzerate le comunità ebraiche del Reno. Lo stereotipo si sposta progressivamente anche verso est, ma la sostanza del pogrom resta, alla fine, identica. Però è da questo momento che l'antigiudaismo ecclesiastico comincia a dare luogo all'antisemitismo popolare. Vi prego un attimo di darmi la possibilità di analizzare i termini che vengono usati per identificare l'avversione verso gli ebrei: antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. L'antigiudaismo nasce sostanzialmente nel secondo secolo d.C., quando, dopo la scrittura dei Vangeli tra il 70 e il 150, il cristianesimo comincia ad affermarsi come scissione dal ceppo ebraico ed a percorrere una missione di proselitismo e di populismo, in assoluta diversificazione da quella del popolo eletto, cioè destinato a distinguersi dal paganesimo circostante. La necessità di affermarsi come verità di continuazione porta alla denigrazione del ceppo comune e dai primordi di alcune delle affermazioni che successivamente sono state ampiamente utilizzate, ad esempio l'accusa di deicidio, la quale solo di recente è stata riformata dalla Chiesa Cattolica. Nel Medioevo, poi, le possibilità fornite dall'istruzione e dalla capacità creativa in un mondo di almeno il 98% di analfabeti erano condivise soltanto da ebrei, monaci e pochissimi nobili. Gli ebrei rappresentavano quindi un grande fastidio, soprattutto alle altre due componenti tradizionalmente alleate, ed era quindi un passaggio quasi obbligatorio il fatto di poterli accusare delle più varie afferratezze, venendo a rappresentare il perfetto capro espiatorio per il potere politico, quando doveva giustificare al popolo qualunque evento o alimentare l'odio per distogliere da problemi di molto più concreti della vita, la fame, la peste, la morte non giustificata. È in questo periodo che vengono creati tutti quelli che più tardi saranno utilizzati come stereotipi anti-ebraici. L'antigiudaismo termina una prima volta con l'apertura dei ghetti, successivamente con l'enciclica Nostra Aetate del 1965. L'antisemitismo, pur originato anche da quanto abbiamo premesso, fiorisce in particolare dopo l'emancipazione degli ebrei, cioè dopo l'uscita dai ghetti. Dopo l'inserimento nei tessuti sociali ed urbani del XIX secolo, e viene rapidamente associato alle emergenti teorie della razza di cui citava il Magnifico Rettore. Quando chi deteneva in precedenza il potere economico in forma quasi inattaccabile, improvvisamente si trova di fronte a un serio problema di concorrenza. E di nuovo l'ebreo pensante e libero di mente viene allora presentato come un problema per il potere politico. L'antisemitismo non è mai terminato e continua a raccogliere tutti i semi dei vari anti-ebraismi per alimentare se stesso. Il sionismo, infine, non differisce molto da tutti gli altri movimenti nazionalistici del 1800, con le aspirazioni di una identità collettiva, di una patria territoriale, di una libertà delle proprie scelte e contro le dominazioni esterne, con l'unica differenza che questa patria, per gli ebrei da lungo diasporizzati, non era sotto i piedi. L'identità era sparsa per il mondo da quasi 2000 anni e le dominazioni incombenti erano affatto distinte. Concettualmente, il sionismo ed il suo contrario, l'antisionismo, hanno termine con la fondazione dello Stato di Israele nel 1948, da lì in poi diventa avversione allo Stato di Israele, spesso confondendo ad arte la conduzione politica, democraticamente momentanea, con il concetto nazionale assoluto. Permettetemi di tornare un attimo all'antisemitismo. È una piaga che non ha avuto termine. L'Osservatorio del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea ha registrato nella sola Italia dall'1 gennaio al 31 dicembre del 2016, cioè terminato poco fa, 343 atti antisemiti, in crescita del 58% rispetto all'anno precedente e dei quali più del 50% attraverso il web. Gli argomenti maggiormente utilizzati sono cospirativismo, neonazismo, negazionismo e stereotipizzazione applicata allo Stato di Israele. Spero di aver dunque dimostrato come gli eventi ricordati nel giorno della memoria affondano le radici in una cultura veramente difficile da mutare, scardinare, rimettere nel giusto ordine, ridando dignità più che altro alla storia, prima ancora che al popolo ebraico. Anche perché se il popolo ebraico nasce biblicamente con l'obbligo di diversificarsi dagli altri popoli circostanti, donde il peso accusatorio da parte degli altri del popolo eletto, si è anche visto come ciò che ha subito e parzialmente continua a subire è un campanello d'allarme per l'umanità intera. Eventi che recentemente si susseguono stanno tristemente dimostrando esattamente questa tesi. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.